Le 19.47, buonasera, questa è Metro Regione. Da azienda modello a sotto indagine, la Guardia di Finanza ha sequestrato 27 milioni a Ceva Logistics. L'accusa di frode fiscale e sfruttamento della manodopera. Il GIP intanto convalida il commissariamento di Deliveroo per Capolarato. Olimpiadi per Attilio Fontana, è andato tutto benissimo. Il presidente Lombardo fa un primo bilancio sui giochi. Per lui solo cose belle, rimosse le criticità e nascosti gli errori. E adesso vuole anche l'edizione estiva del 2040. A Milano 500 manifestanti contro l'intervento militare americano e israeliano in Iran. I problemi internazionali non si risolvono con le bombe, dicono dal presidio organizzato sotto il consolato statunitense. Una nuova indagine per frode fiscale sui fornitori di manodopera. La Procura di Milano, con il PM Paolo Storari, ha emesso due decreti di sequestro per oltre 27 milioni di euro nei confronti del ramo italiano di Ceva Logistics, una delle realtà più importanti nel settore della logistica. Una nuova inchiesta che richiama l'attenzione su un sistema economico, quello dello stoccaggio e del trasporto delle merci, basato sullo sfruttamento dei lavoratori. Il servizio di Luca Parena.
Un labirinto di imprese schermo e di società serbatoio. Gli obiettivi sono sempre gli stessi: fornire operai da sfruttare, abbassare i costi del lavoro e al contempo nascondere gli illeciti. I fatturati miliardari delle multinazionali della logistica lievitano anche così. Il PM Paolo Storari ha ordinato un sequestro da oltre 27 milioni di euro per Ceva Logistics Italia e Ceva Ground Logistics Italy, società con sede ad Assago, nel milanese. Dal 2020 al 2024, secondo le indagini, le ditte che lavorano in appalto per il ramo italiano di Ceva hanno usato fatture per operazioni inesistenti per nascondere il ricorso del committente alla somministrazione di manodopera. Ceva era già finita nel maggio 2019 in amministrazione giudiziaria. La misura di prevenzione chiesta e convalidata nelle ultime settimane anche per le piattaforme digitali del cibo a domicilio Glovo e Deliveroo. In questi casi, sfruttamento dei lavoratori ed evasione fiscale viaggiano spesso a braccetto. La Procura di Milano ha messo insieme 37 indagini di questo genere negli ultimi anni, dalla logistica alla grande distribuzione organizzata, dalla moda al food delivery, tutti esempi che accendono un faro su interi sistemi economici basati sullo sfruttamento dei lavoratori. Fin qui le indagini della Procura hanno favorito l'assunzione di oltre 54.000 lavoratori e più di 1 miliardo di euro recuperati dall'erario. Un conteggio che ancora continua.
Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Roberto Crepaldi, ha convalidato il decreto con cui sempre il PM Storari aveva chiesto il commissariamento di Deliveroo. L'amministratore giudiziario controllerà il rispetto delle condizioni lavorative per circa 20.000 rider a livello nazionale, 3.000 nel milanese. Per l'accusa, la piattaforma digitale di consegne di cibo a domicilio ha sfruttato i lavoratori con paghe sotto la soglia di povertà, anche di 3 euro a consegna. È stato il primo momento di confronto istituzionale del post-Olimpiadi, un modo per fare un bilancio. Questa mattina, in apertura del Consiglio regionale, il presidente Attilio Fontana è intervenuto per dire la sua sui giochi. A seguire per noi c'era Alessandro Braga.
Tutto bellissimo, tutti bravissimi. Il giudizio di Attilio Fontana sui giochi appena conclusi è entusiastico e non poteva che essere così. Tanto che il presidente Lombardo, forse esagerando, molto probabilmente esagerando, lancia il cuore oltre l'ostacolo, dicendosi pronto a candidare la Lombardia per le Olimpiadi estive del 2040. Meglio di no se si guarda tutte le ombre che questa edizione invernale ha lasciato, ma di cui non c'è traccia nella relazione di Fontana. Nessun accenno agli extracosti, nonostante gli esborsi lievitati fino a 5,7 miliardi di euro. Nessuna autocritica sulla scarsissima sostenibilità ambientale, che tra l'altro è stata la parola più sbandierata dei promotori, con 1 milione di metri cubi di emissioni di CO2 e centinaia di larici tagliati per far posto alla pista da bob a Cortina. Nessuna o pochissime parole sulle opere infrastrutturali realizzate, o meglio, solo la falsa notizia che tutte le opere previste sarebbero state concluse in tempo, salvo poi fare una minima retromarcia nella replica, giusto per dire che alcune opere, quelle finite, erano necessarie, mentre quelle incompiute sarebbero state tutto il più utili. Nessuna parola per i tantissimi lavoratori sfruttati, sottopagati e messi in condizioni inadeguate durante tutta la durata dei giochi, in un tripudio di precarietà e insicurezza. Nemmeno un ricordo di Pietro Zantonini, addetto alla sicurezza morto mentre faceva un turno notturno davanti al palazzetto del ghiaccio di Cortina l'8 gennaio. E infine, nessun accenno all'eredità di questi giochi per la nostra regione, che è il grosso tema del prossimo futuro.
Questo è il commento del capogruppo del Partito Democratico al Pirellone, Pierfrancesco Maiorino.
Ovviamente è un bilancio in gran parte positivo, perché credo dobbiamo essere tutti orgogliosi rispetto all'esito dell'appuntamento olimpico. Vorrei ricordare che le Olimpiadi tra l'altro non sono finite, perché abbiamo ancora davanti le Paralimpiadi. Mi è dispiaciuto molto non sentirle citare da parte del presidente Fontana. Credo che le persone con disabilità, gli atleti innanzitutto, ma tutti i cittadini insomma, meritino di valorizzare al massimo questo appuntamento. Ora ci sono alcuni problemi riguardo l'eredità dell'appuntamento. Noi abbiamo il 54% delle opere riguardanti gli interventi infrastrutturali, che vuol dire reti ferroviarie piuttosto che passaggi a livello o quant'altro, che non è stato realizzato. Cioè nel dossier di candidatura che ci ha fatto vincere l'aggiudicazione delle Olimpiadi c'erano opere che in realtà non esistono oggi. E poi c'è un altro tema che mi preoccupa, che è quello dei cosiddetti extracosti, dei debiti. Non vorrei che tra qualche mese, se non si fanno le cose per bene, ci accorgiamo di avere istituzioni e quindi cittadini lombardi che devono mettere lì dei soldi per pagare magari ciò che i conti che non tornano. Su questo ci vuole massima attenzione e massima trasparenza.
Proseguono le indagini sul tram deragliato a Milano venerdì scorso. Dai primi rilievi emerge che lo scambio, il segnale luminoso che indica la direzione impostata dalle rotaie, fossero perfettamente funzionanti. Il sistema di frenata inoltre non sarebbe mai stato attivato prima che il conducente perdesse il controllo del mezzo, che procedeva a quasi 50 km orari. Un quadro che farebbe sembrare come ipotesi più quotata quella dell'errore umano. Per questo saranno fondamentali le analisi del cellulare del tranviere e le comunicazioni tra lui e la centrale operativa dell'ATM. Il conducente indagato per disastro ferroviario ha detto di aver telefonato alla control room di ATM dicendo: mi sono fatto male, deragliamento. Il dolore sarebbe cresciuto fino a farlo svenire e fargli perdere il controllo del mezzo. L'incidente ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di altre 50. Chi indaga si sta concentrando anche sul video della telecamera montata sul tramlink di nuova generazione, che avrebbe subito un blackout poco prima dell'impatto e sarebbe ripartito subito dopo. Dalle 18 in via Turati a Milano, accanto alla sede del consolato statunitense, si sta tenendo un presidio contro l'intervento militare americano e israeliano in Iran. A organizzarlo il collettivo Together for Iran, CGIL, ANPI, ARCI e Rifondazione Comunista. Scendiamo in piazza per esprimere il nostro rifiuto dell'autoritarismo della Repubblica Islamica e della recente guerra americano-israeliana, si legge sul volantino diffuso dalle realtà che hanno promosso la manifestazione. Sentiamo le voci raccolte dal nostro collaboratore Martino Fiumi.
Io sono qua perché sono contro l'intervento militare degli Stati Uniti in Iran, che trovo un intervento estremamente illegittimo.
È un presidio per dimostrare che prima non si risolvono i problemi con le guerre, che comunque quel regime è un regime sanguinario, ma credo che l'unica via sia la diplomazia. Questo aggraverà solo una situazione già molto pesante, se teniamo anche presente il problema di Gaza e della Cisgiordania.
Nel momento in cui piovono le bombe con un attacco unilaterale e scoppia una guerra regionale che coinvolge vari paesi, è importante dire che la guerra, anche come dice la nostra Costituzione, non è lo strumento per risolvere i conflitti. Che il regime in Iran non fosse un regime che a me piace, questo è fuori di dubbio, ma appunto vorrei che fosse una mobilitazione di iraniani a farlo e non qualcuno da fuori a decidere che vanno liberati. È una falsa dicotomia quella tra appoggiare l'attacco degli Stati Uniti e il regime iraniano che c'era.
Noi abbiamo manifestato ai tempi Donne, Vita, Libertà assieme alle donne iraniane. Questa è una guerra di invasione, è una guerra per il petrolio che vuole far fuori quelli che non sono alleati con gli Stati Uniti. È gravissimo il silenzio del governo italiano e anche l'ignavia dell'Europa.
Via libera in Consiglio Comunale al piano annuale per la casa del Comune di Milano. L'Aula ha confermato l'obiettivo proposto dalla Giunta. Quest'anno Palazzo Marino punta ad assegnare 2.321 case popolari, i SAP, e a mettere a disposizione 224 alloggi d'emergenza, i servizi abitativi transitori SAT. Un'offerta in aumento rispetto all'anno scorso, anche se il problema degli alloggi sfitti e delle mancate assegnazioni resta significativo. Fabio Bottero è l'assessore alla casa del Comune di Milano. Milano.
Io penso che il tratto distintivo sia proprio quello di avere la previsione per quanto riguarda il comune del 40% del SAP da dedicare agli indigenti, quindi un chiaro impegno a favore delle persone che sono più in difficoltà e che si presentano nella lista delle domande. E dall'altro rilancio naturalmente sui SAP, che noi ci mettiamo il massimo, pur sapendo che è uno strumento che probabilmente necessita di aggiustamenti normativi, però noi dimostriamo di crederci e di voler fare il massimo per poter dare risposta anche qui, consapevoli che poi la domanda è sempre più alta, ma dal punto di vista nostro noi ce la mettiamo tutta per essere sempre più rispondenti alle esigenze. Diventa fondamentale per noi portare sempre più avanti il progetto Zero Sfitti, no? Noi abbiamo immesso risorse importanti nell'arco di 2 anni, saranno quasi 50 milioni di euro per riattare gli appartamenti, per fare in modo di avere più appartamenti possibili da assegnare. Dobbiamo dare casa a più persone possibile, a partire naturalmente dagli indigenti, dalle persone che hanno più bisogno.
La multinazionale statunitense Chart VRV ha deciso di licenziare 2 lavoratori nello stabilimento di Ornago in Brianza, la stessa azienda che si occupa di serbatoi per il trasporto e lo stoccaggio di gas non aveva fatto cenno ai licenziamenti nell'ultimo incontro con i sindacati. Lavoratori e lavoratrici hanno fatto 2 ore di sciopero a ogni fine turno ieri, faranno altre 2 ore di sciopero su ogni turno e un presidio davanti alla portineria domani. Adriana Geppert della FIOM CGL Monza Brianza sta seguendo la vicenda.
In modo inaspettato, la multinazionale Chart VRV ad Ornago ha chiamato 2 lavoratori e gli ha consegnato la lettera di licenziamento, dicendogli appunto che il licenziamento è per giustificato motivo oggettivo, perché l'attività di verniciatura fatta da questi lavoratori l'azienda ha deciso di spostarla all'esterno, quindi di farla fare all'esterno. Ovviamente i lavoratori sono stati chiamati a fine turno, quindi praticamente a mezz'ora prima di andare appunto a casa gli è stata consegnata la lettera di licenziamento. Per noi questa cosa è inaccettabile, tanto perché c'è una abitudine di relazioni industriali e sindacali costruita nel tempo, per cui ci aspettavamo che l'azienda, se ci fosse un problema, lo comunicasse preventivamente. E secondo, perché è inaccettabile, perché come al solito le multinazionali fanno quello che vogliono nel nostro paese e poi dopo sui piani di riorganizzazione e di riduzione dei costi chi sono a pagare sono i lavoratori con i licenziamenti, e per noi questa cosa è inaccettabile. L'obiettivo è quello di ottenere il ritiro dei licenziamenti, perché per noi i 2 lavoratori possono essere rioccupati nelle altre attività che sono presenti nello stabilimento di Ornago.
In chiusura le previsioni del tempo, questa sera con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli stellati su Alpi e Prealpi, nei bassi strati un po' di foschia e qualche nuvola di passaggio sulla bassa padana. Per domani una giornata soleggiata con solo qualche nebbia mattutina in prossimità del fiume Po e in graduale dissolvimento. Sui monti formazione di qualche nuvola cumuliforme nel pomeriggio, ma senza precipitazione. Temperature stazionarie minime da 5 a 8 gradi, mentre le massime da 13 a 16 grade.
Sono le 20 e tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domani mattina alle 7:15. Una buona serata da Alessandro Braga, Luca Parena e Chiara Manetti.